File 7, pagina 58. Mentre François de Menton ricorda il mondo spaventoso dei campi di concentramento, l'atmosfera in sala diventa sempre più pesante. È perciò quasi con un sospiro di sollievo che ci si accorge che il procuratore generale francese si accinge ad affrontare un altro tema. Parla ora dei prigionieri di guerra, delle angherie di cui sono stati vittime, dei maltrattamenti che hanno subito. Passa quindi a parlare della resistenza. Certo, è vero che i militanti della resistenza rispondevano ben raramente alle condizioni previste dalla Convenzione dell'Aia per essere considerati combattenti regolari. Potevano essere condannati a morte come franchi tiratori e fucilati, ma furono invece assassinati senza nemmeno un processo nella maggior parte dei casi e spesso dopo essere stati orribilmente torturati. La lotta contro la resistenza ha avuto lo stesso carattere atroce in tutti i paesi occupati dell'Ovest. I tedeschi uccidono, incendiano, spesso senza motivo, ovunque nello stesso modo, in Savoia come nella Ain, nel Lot come nel dipartimento di Tarn et Garonne, nel Vercors, in Corrèze o nella Dordogna. Villaggi interi vengono incendiati quando i più vicini gruppi armati della resistenza sono a decine di chilometri di distanza e senza che la popolazione abbia fatto il minimo gesto di ostilità nei confronti delle truppe tedesche. I due esempi più tipici sono quelli di Maillet nel dipartimento di Indre-et-Loire, dove il 25 agosto 1944 52 case su 60 sono state distrutte e 124 persone sono state uccise, e di Oradour-sur-Glane nella Haute-Vienne. La distruzione di parecchie decine di villaggi da parte dei tedeschi non fu frutto di improvvisazione, ma di una scelta deliberata. Un ordine dello Stato Maggiore Generale, trasmesso a tutte le unità della Wehrmacht e agli organismi di lavoro, in data 6 maggio 1944, prescrive: la perquisizione di un villaggio sospetto richiede esperienza. Far ricorso alle forze dell'SD e della polizia segreta, i complici dei partigiani devono essere smascherati e catturati con tutta la durezza possibile. Tutte queste misure collettive contro gli abitanti di villaggi, fra le quali l'incendio delle case, non devono essere prese se non in casi eccezionali e devono essere ordinate dai comandanti di divisione e dai capi dell'SS e della polizia. La divisione dell'SS Das Reich, comandata dal generale Heinz Lammerding, è di stanza nel sud-ovest nella primavera del 1944. Questa divisione si distingue per una serie di atrocità, ma non è niente in confronto a ciò che succederà a Tulle, prima o poi a Oradour. All'indomani dello sbarco alleato, distaccamenti dei partigiani di Corrèze, numerosi e ben armati, prendono il controllo della città di Tulle, che era difesa da una guarnigione relativamente debole, solo 700 uomini. Una quarantina di tedeschi rimangono uccisi, altrettanti feriti. La divisione Das Reich è incaricata di riprendere la città. I carri dell'SS, che non erano stati segnalati, fanno improvvisamente irruzione nella città e i partigiani si ritirano senza combattere. Dato che possedevano una ventina di bazooka, avrebbero potuto resistere per un po' contro i carri armati, ma vi rinunciano per non esporre la popolazione a una battaglia per le strade della città e soprattutto alle rappresaglie. Lammerding fa allora annunciare con dei manifesti: per i partigiani e quelli che li aiutano c'è solo una punizione, il supplizio dell'impiccagione, sfuggono alla battaglia in campo aperto, non hanno il senso dell'onore. 40 soldati tedeschi sono stati assassinati dai partigiani, 120 partigiani o loro complici saranno impiccati, i loro corpi saranno gettati nel fiume. In futuro, per ogni soldato tedesco ferito, 3 partigiani saranno impiccati. Per ogni soldato tedesco assassinato, 10 partigiani e un numero uguale di loro complici saranno impiccati. Alla fine, grazie all'intervento del curato Espinasse presso il capo della Gestapo locale, non più 120, ma 99 abitanti di Tulle furono impiccati. La maggior parte di loro non aveva alcun rapporto coi partigiani. Il più giovane ha 17 anni, il più vecchio 46. Lo stesso giorno, il 9 giugno, elementi della divisione Das Reich uccidono una 60 di persone ad Argenton. Il 10 la volta di Oradour. In seguito alla scomparsa dello Sturmbannführer Kempfe, rapito dai partigiani, il generale Lamerdin decide di radere al suolo Oradour sur Glane. Perché proprio Oradour? Non sembra che ci sia un motivo particolare. Oradour non serve da rifugio a nessuna formazione partigiana, semplicemente si trova sulla strada di Lamerding. Sono le 2 di sabato 10 giugno 1944 ed è giorno di mercato, quando i primi uomini della colonna dell'SS comandata dallo Sturmbannführer Dickmann arrivano a Oradour. Le SS circondano il villaggio, penetrano in ogni casa, ne fanno uscire gli abitanti e li ammassano sulla piazza del mercato. Poi, per ordine di Dickmann, le donne e i bambini sono brutalmente separati dagli uomini e portati nella chiesa dalle SS, che li chiudono dentro. Sulla grande piazza del mercato restano solo gli uomini, tutti molto inquieti. Dickmann allora fa uscire dalla folla il sindaco, il dottor Desertot, e gli chiede di indicare 50 ostaggi. Nota: certe informazioni parlano di 5 ostaggi, altre ancora di 15. Fine della nota. Il sindaco risponde: non ho niente da rimproverare ai miei amministrati. Se volete degli ostaggi, prendete me con tutta la mia famiglia, ho 4 figli. Lo Sturmbannführer conduce il dottor Desertot nel municipio. Vi restano per qualche minuto. Nessuno sa che cosa si siano detti. Il medico, silenzioso, rientra fra i ranghi. Dickmann, un SS, traduce le sue parole. Dichiara che c'è un deposito d'armi nascosto a Oradour e che, chissà dove si trovino le armi, deve farsi avanti. Nessuno sa niente. Le SS dividono gli uomini in 5 gruppi. Ogni gruppo è rinchiuso in una stalla o in una rimessa. Nidi di mitragliatrici li sorvegliano. I tedeschi perquisiscono il villaggio, casa per casa, invano. Ora è 15:30. Uno degli ufficiali, Lautbannführer Kahn, che è rimasto sul posto, spara un colpo di pistola in aria. Immediatamente le 5 mitragliatrici fanno fuoco contemporaneamente, falciando gli uomini e seminando la morte. Solo 5 ragazzi, che si sono gettati a terra all'inizio della sparatoria, sfuggono al massacro e riescono a salvarsi. Verso le 16, alcune SS che trasportano una pesante cassa entrano nella chiesa, dove sono rinchiusi donne e bambini. Depongono la cassa davanti all'altare, questa cassa, da cui sbucano degli stoppini bianchi, contiene in realtà granate lacrimogene e asfissianti che esplodono qualche istante dopo che le SS hanno chiuso la porta. Contemporaneamente, dalle finestre e dalle vetrate, le SS sparano con le mitragliatrici attraverso il fumo. Solo una donna, di nome Ruffange, riesce a salvarsi attraverso una vetrata aiutandosi con uno sgabello. Poco dopo le SS ritornano nella chiesa dove credono di constatare che nessuno è rimasto in vita. Portano della paglia e preparano un enorme rogo con le seggiole, i banchi, poi accendono il fuoco. Alle 19:30 le campane fondono e crollano. Dopo aver incendiato la chiesa, i tedeschi incendiano tutte le case del villaggio, non prima di averne tratto tutto ciò che poteva avere qualche valore ed averle ben perquisite in cerca di denaro. L'incendio dura tutta la notte. Per 3 giorni gli uomini e gli ufficiali della Das Reich si nutrono con i prodotti saccheggiati a Oradour. Poi la divisione riprende la strada della Normandia. Non si è mai potuto stabilire con esattezza il bilancio delle vittime di Oradour, dato che certi corpi non sono più stati ritrovati e altri sono risultati di impossibile identificazione. Ci sono stati comunque almeno 642 morti sicuri. 254 edifici, fra cui la chiesa, 4 scuole e 123 case di abitazione, sono stati distrutti. Si è creduto a lungo che il principale responsabile del massacro fosse il generale von Brodsky, comandante dello Stato Maggiore di Clermont-Ferrand, che, fatto prigioniero, è stato ucciso mentre tentava di evadere dalla prigione di Besançon. Il vero responsabile sembra però essere il generale Heinz Lammerding, che, benché condannato a morte in contumacia per l'affare di Tulle, vive a Düsseldorf, dove esercita la professione di impresario edile. 2 dei suoi ufficiali addetti, lo Sturmbannführer Kovac e lo Sturmbannführer Dickmann, sono stati uccisi, l'uno in Ungheria e l'altro in Normandia. L'Hauptsturmführer Kahn è scomparso, si sarebbe rifugiato in Svezia. Nel 1953 a Bordeaux si svolge il processo dei responsabili di Oradour. In realtà di responsabili non ci sono che 21 accusati e fra di loro nessun ufficiale, solo un sottufficiale. Fra i soldati ci sono 14 alsaziani arruolati a forza, il sottufficiale condannato a morte, gli alsaziani assolti, gli altri vanno in prigione per qualche anno. Nessuno dei principali colpevoli o responsabili è stato mai giudicato o condannato. Una cosa sembra certa: l'eccidio di Oradour non è il frutto di una iniziativa personale di Dickmann. Lo Sturmbannführer aveva ordini precisi e ha agito in contatto permanente con i suoi superiori. Dopo aver ricordato il dramma di Oradour, François de Menton aggiunge: «La criminalità di guerra tedesca, dal momento che costituisce una politica sistematica prevista e preparata prima dell'inizio delle ostilità e praticata senza interruzione dal 1940 al 1945, coinvolge la responsabilità di tutti gli accusati, dirigenti politici o militari, alti funzionari della Germania nazionalsocialista e dirigenti del partito nazista. Ciò nonostante, alcuni accusati sembrano al procuratore francese più colpevoli degli altri: Göring, che ha saputo e approvato, Sauckel, il responsabile della deportazione del lavoro, Ribbentrop, il ministro degli esteri, Rosenberg, i cui uomini hanno praticato il saccheggio delle opere d'arte, Kaltenbrunner, il collaboratore diretto di Himmler, Keitel, responsabile dell'azione terrorista, Jodl, corresponsabile di tutte le azioni del suo capo, Frick, direttore dell'ufficio centrale per le regioni occupate, Funk, ministro dell'economia, Hess, infine il dottrinario, che ha partecipato alla elaborazione di Mein Kampf. A queste responsabilità individuali si aggiungono quelle collettive dell'SS, dell'SD e della Gestapo. Senza l'esistenza di queste organizzazioni, senza lo spirito che le animava, non si potrebbe capire come mai tante atrocità siano state commesse. La criminalità sistematica di guerra non avrebbe potuto essere attuata dalla Germania nazista senza queste organizzazioni, senza gli uomini che le componevano. Sono loro che, per conto della Germania, hanno non solamente eseguito, ma voluto in prima persona questo insieme di crimini. François de Menton conclude denunciando l'opera demoniaca di Hitler e dei suoi compari e affermando: «La vostra sentenza deve iscriversi come un atto decisivo nella storia del diritto internazionale per preparare la fondazione di una vera società internazionale che escluda il ricorso alla guerra e che metta permanentemente la forza al servizio esclusivo della giustizia delle nazioni. Questa sentenza sarà uno dei fondamenti di quest'ordine pacifico cui aspirano i popoli all'indomani della terribile tempesta. Il bisogno di giustizia dei popoli martiri sarà soddisfatto e le loro sofferenze non saranno state inutili per il progresso della condizione umana». Pagina 65.